C'è anche un rispetto a quello che doveva essere il mio programma, un piccolo cambiamento, perché mi sono dilungato troppo a parlarvi di Costituzione rigida, ma insomma, mi sembrava necessario, e quindi non vi ho parlato del procedimento di revisione, ma è meglio così, perché il procedimento di revisione costituzionale non è che una complicazione del procedimento legislativo, e io oggi vi introduco le basi di questo nuovo modulo che si chiama procedimento legislativo. La prima slide che avevo programmato riguarda però non il nostro procedimento legislativo, ma quello dello Statuto Albertino, che era splendido, semplice, lineare. Lo dico con un po' di polemica, perché quando si è dovuto fare un allucinante dibattito sulla riforma costituzionale, uno dei capi d'accusa sulla riforma era che era troppo complicato il procedimento legislativo. E vedremo che questo è un profondo errore. E nello Statuto Albertino questa era la norma fondamentale, questa era la norma irrevocabile perpetua, lo dicevo ieri mattina, sì, penso, perché sono riuscito ad aggiungere le 7 ore di lezione. È la norma che non poteva essere mutata, è la norma in base alla quale i decreti legislativi sono stati dichiarati inesistenti. Era in sostanza quel muro verso il passato per cui il re non legiferava più da solo, quod principi placet legem habet vigorem, ciò che piace al principe è legge, ma passa per un procedimento in cui sono associate le due camere. È esercitato collettivamente, e vedremo che questa è una cosa che si ripete nella nostra Costituzione, dalle due Camere e dal Re. Il Re sanziona le leggi, le promulga. In questo vedremo che c'è la fondamentale differenza rispetto al nostro procedimento legislativo e rispetto alla figura del Presidente della Repubblica che promulga le leggi. E questo riguarda la norma transitoria, ma non voglio parlarvene. E oggi come funziona il procedimento legislativo? Che cosa ci dice la nostra Costituzione? Io un po' incasinato le slide. Uffa. Bene, scusate, ma sono in grave stato di confusione mentale. Costituzione italiana, vediamo cosa dice l'articolo 70. Che è una norma chiave. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Come vedete c'è la stessa idea, no? Le due Camere stanno sullo stesso piano e esercitano collettivamente la funzione legislativa. E durante il dibattito sulla riforma tutti dicevano guardate che bella, mi ricordo che Travaglio diceva ci sono non so 7 parole mentre nel testo della riforma ce ne sono 200, 400, 600. Vedete queste 3, 6, 9 parole definiscono uno dei principi del bicameralismo cosiddetto paritario o perfetto. L'altro principio che si trova in Costituzione è che il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. E su questo in Assemblea Costituente si è discusso tantissimo, perché sostanzialmente non era a questo che si voleva arrivare. Si è arrivato praticamente scartando tutte le ipotesi alternative. È stata anche battaglie piuttosto dure su questo punto. Quello che noi abbiamo è di avere un sistema bicamerale in cui le leggi devono transitare da una Camera all'altra ed essere approvate esattamente nello stesso testo. Per cui le leggi, finché una Camera non si rassegna ad approvare il testo licenziato dall'altra Camera senza modificarle, fanno quella che si chiama in gergo la navette. Noi abbiamo una caterva di leggi attualmente che sono in fase di approvazione in una o l'altra Camera, certe volte dura anni questo procedimento. La seconda cosa che ci dice è come si svolge il procedimento nei suoi elementi essenziali. Noi in Costituzione troviamo solo una disciplina degli elementi necessari del procedimento, perché tutto il resto poi è rinviato al regolamento delle Camere. È nel regolamento delle Camere che noi troviamo norme su norme su norme su come si vota, su come si discute, come vengono portati in commissione, che ruolo ha la commissione e così via. La Costituzione si limita a mettere le garanzie. Cioè, quello che vuole la Costituzione è dire: il procedimento legislativo non deve fare sconti su alcune garanzie fondamentali. È un procedimento, il procedimento è un termine tecnico, dicasi procedimento la successione degli atti preordinati ad un unico risultato. L'ho imparato perfino, io ci ho messo qualche anno. È una bella definizione, cioè ci dice che il procedimento è fatto di una serie di atti che però non sono autonomi, ma sono rivolti a conseguire un unico risultato. E il procedimento legislativo porta al risultato di avere una legge ed è fatto di varie fasi, di vari atti, che qui sono messi in forma di diagramma. Iniziativa, deliberazione, promulgazione. L'iniziativa è il potere di proporre un disegno di legge, la deliberazione è l'attività che svolgono le Camere nell'approvazione, nella discussione e approvazione del disegno di legge, la promulgazione è l'attività che compie il Capo dello Stato mettendo la sua firma sulla legge. Dopodiché la legge viene pubblicata su un gazzetto ufficiale ed entra in vigore generalmente dopo 15 giorni della pubblicazione, la cosiddetta vacatio legis. Certe volte, se sono clausole d'urgenza, può entrare il giorno successivo alla pubblicazione. Questo è un potere discrezionale che è affidato al Parlamento e una clausola della legge. Bene. Chi ha le iniziative? E questo è il primo blocco che dobbiamo affrontare. L'articolo 71 ci dice: l'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli altri organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Il progetto di legge, il disegno di legge, la stessa cosa, anche se la terminologia è un po' più differenziate, ma non ce ne possiamo infischiare, è un documento redatto in articoli. Per cui se voi volete proporre un disegno di legge, È uno sport che molti praticano, eh? È inutile come tutti gli sport, naturalmente, però fa bene all'anima. E dovete redare un documento in articoli, cioè dovete proporre un testo che, casomai il Parlamento si sognasse di approvare, senza modificare, diventa legge. Cioè quello che voi dovete fare è scrivere un testo di legge, redatto in articoli, e questo lo deve fare chiunque abbia l'iniziativa. Oltre ai soggetti indicati nell'articolo 71, quindi governo e i singoli deputati e i 50.000 elettori, ha potere di iniziativa legislativa il mitico CNEL, quello che tutti erano d'accordo ad abolire. Perché? Perché il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro è composto da esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è il retaggio è una parola difficile, l'eredità, che ricorda anche un programma televisivo per cui magari è più veicolabile come termine, è l'eredità del corporatismo fascista. Il fascismo nella sua fase matura era stato infettato da un'idea solidaristica cattolica personificata dal ministro Bottai. Bottai aveva pensato di introdurre nel sistema di governo dell'economia le corporazioni, e le corporazioni erano delle unioni sindacali obbligatorie in cui stavano settore per settore i datori di lavoro e i lavoratori. Così si supera la lotta sociale, la lotta di classe, e si mettono tutti intorno a un tavolo e tutti fanno un sorriso all'altro, dico: mettiamoci d'accordo, qual è il livello dei salari? Ha mai funzionato questo? No, non ha mai funzionato, è difficile che funzioni, no? Però era bella questa idea solidaristica di superare il conflitto di classe, ed è rimasto in questa specie di piccolo mostriciattolo che sembra un marsupiale che viene dall'Australia, in sostanza, nel senso che uno dice: ma che animale è questo? E cioè un organismo in cui siedono i rappresentanti delle categorie produttive. Ci sono questi rappresentanti? Questo è un organo che esiste, costa relativamente poco, ha un bellissimo palazzino a Roma, ricordo anche delle splendide segretarie, e la loro attività è, non posso dire zero, ma è molto vicino a zero. È un organo di consulenza delle Camere del Governo, ma voi immaginate se il Governo, quando fa la finanziaria, si preoccupa di consultare i CNEL, se ha da sapere qualcosa su quali sono gli interessi sociali, telefona Confindustria e telefona ai sindacati, non è che passa per i rappresentanti dei lavoratori ai CNEL. Per cui l'attività del CNEL è stata essenzialmente quella di svolgere l'iniziativa legislativa, ma l'iniziativa legislativa del CNEL è in larga parte rivolta alla disciplina del CNEL stesso, cioè l'inutilità dell'ente è abbastanza conclamata e forse anche progettualmente sbagliata, però è uno dei soggetti che c'ha iniziativa legislativa. L'altro soggetto sono le regioni. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla regione, può fare proposte di legge alle Camere. Per cui i consigli regionali, oltre a fare le leggi di competenza regionale, possono fare iniziativa legislativa per le leggi statali. Lo fanno? Pochetto. La fanno sicuramente più del CNEL, ma non è che sia frequentissima l'iniziativa legislativa delle regioni. Ma il vero problema è che cosa serve l'iniziativa legislativa? Allora, l'iniziativa legislativa popolare non serve a niente. Non serve a niente, adesso sto facendo il descrittore, no? Quelle sono le regole e adesso io descrivo quali sono le prassi. L'iniziativa legislativa popolare non serve a niente. È rarissimo che la proposta di legge venga messa in discussione alle Camere. Di solito viene presa e cestinata, anzi insabbiata, come il gergo popolare, cioè il parlamentare. Perché? Perché non gli può fregare niente a nessuno. L'iniziativa legislativa appartiene ai membri della Camera del Senato. Per cui se il popolo ha una bella idea, ci può essere qualche deputato che decide, ma mi faccio carino e la sponsorizzo io. E quindi o preme perché quella cosa vada avanti, ma se va avanti non porta il suo nome. Mentre se lui la fa sua e fa un progetto di legge a suo nome, quel progetto di legge porta il suo nome. Che vuol dire che lui può tornare al collegio elettorale dicendo, vedete, io vi rappresento, ho fatto mia la vostra iniziativa, la vostra idea e ho proposto una legge a mio nome, questo è l'atto. Questo significa che le Camere sono piene di proposte di legge, perché la proposta di legge è un modo con cui il deputato svolge la sua funzione di rappresentanza degli interessi, è eletto dagli elettori, no? È eletto perché lui in qualche modo incarna un progetto, un programma, una losca, una cosca, quello che volete, ma sono comunque degli interessi sociali. E di conseguenza lui risponde ai suoi elettori. I lavori delle Camere si interrompono di solito il giovedì sera, o il venerdì mattina, e fino al martedì non riprendono, e lui torna nel suo collegio per fare la sua attività politica, che è fondamentale per un rappresentante, parlare con i rappresentati, e quando torna nel suo collegio, quello che lui spende come giustificazione dello stipendio che lui prende è: ho rappresentato i vostri interessi, e per dimostrarvelo vi mostro il progetto di legge che ho presentato. Questi progetti di legge presentati da un singolo deputato generalmente hanno lo stesso successo di quelli proposti dal popolo, cioè insabbiati. Quelli che vanno avanti sono progetti di legge che sono sponsorizzati o dai gruppi parlamentari oppure dal una certa quantità di deputati o senatori che tagliano i gruppi parlamentari, che cioè sono d'accordo su un progetto di legge, benché quel progetto di legge non sia un progetto di legge sponsorizzato dal gruppo parlamentare. Devo spiegarvi cosa sono i gruppi parlamentari? Beh, sì, tre parole. I gruppi parlamentari sono la struttura portante del lavoro delle Camere. Vi ho accennato l'altro giorno che i partiti in Italia non hanno un ruolo istituzionale, non sono istituzioni, ma sono associazioni private, non riconosciute. Il conoscimento poi riguarda solo gli aspetti civilistici. Per cui i partiti non sono istituzioni, i partiti sono fluidi. Tra gli amici del Pecorino di Fossa e il partito tra dettagli, giuridicamente non c'è una differenza. Questo è l'aspetto bello e l'aspetto criticabile della cosa, perché i partiti si formano come qualsiasi altra associazione. Molte volte noi chiamiamo partiti cose che non hanno la forma ufficiale del partito. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, si chiama non partito, c'ha un non statuto e un non regolamento, e si chiama movimento perché non vuole essere identificati con i partiti che sono tutti corrotti. Anche Forza Italia non si chiama partito, perché anche quello è nato come movimento. Anche la Lega non si chiama partito, perché è nato come movimento. Da un po' di anni in Italia il termine partito ha una connotazione spregiativa, e questa è una totale fesseria. Non esiste democrazia rappresentativa al mondo che non sia strutturata attraverso i partiti. In Germania ci sono i partiti, certo, e in Francia, accidente, e in Inghilterra, storicamente, e in America non se ne parla. Tutti hanno i partiti. Da noi, invece, i partiti sono visti come magna, carrozzoni, no? Cioè, un'idea stupida che è stata filtrata in 20 anni di anti-informazione. I partiti in qualsiasi sistema, compreso il Parlamento europeo, si strutturano in gruppi parlamentari, ma sono la stessa cosa. C'è un gruppo parlamentare PD che c'è la maggioranza relativa, c'è un gruppo parlamentare Forza Italia, c'è un gruppo parlamentare 5 Stelle e così via. Questi gruppi parlamentari che rappresentano i partiti sono, si dice, l'emersione istituzionale dei partiti. Quando il Presidente della Repubblica deve fare le consultazioni per sapere se qualcuno ha la maggioranza e può sperare di fare un governo, che cosa fa? Convoca le istituzioni, lo dicevo ieri, cioè convoca i capigruppo, che sono eletti del gruppo. L'adesione a un gruppo parlamentare o all'altro gruppo parlamentare è un fatto individuale. Cioè il deputato, una volta che è eletto, decide a quale gruppo parlamentare aderire. Di solito si spera e si raccomanda che aderisca al gruppo parlamentare che lo ha eletto. Questo è così di solito all'inizio, non sempre, perché alcuni sono candidati come indipendenti. Questo valeva soprattutto quando i partiti erano veri. Per esempio il Partito Comunista ha sempre candidato una serie di indipendenti che erano indipendenti di sinistra, tanto è vero che loro poi formavano un loro gruppo parlamentare che era il gruppo degli indipendenti di sinistra. Per formare un gruppo bisogna avere un minimo di parlamentari, di senatori o di deputati, e se non si ha quel minimo di senatori o deputati non si può costituire un gruppo e si finisce nel gruppo misto, che di conseguenza dentro c'è un po' di tutto, ma anche il gruppo misto è un gruppo parlamentare, anche lui ha un presidente, e siccome contiene un po' di tutto, in questo modo un po' elastico, anche un po' abusivo di interpretare i regolamenti, si è ammesso che dentro nel gruppo misto si formassero delle anime, cioè delle correnti di pensiero, che non erano dei gruppi, perché non c'erano i numeri, ma erano delle componenti politiche del gruppo misto. Per cui il presidente del gruppo misto ha finito con contare poco, Alfano per esempio sta nel gruppo misto, suppongo. Non ho mai chiesto dove sta Alfano, che ce ne importa dove sta Alfano. E la debolezza della struttura dei partiti fa sì che durante la legislatura spesso ci siano delle dimissioni del gruppo che rappresenta il partito in cui il deputato o il senatore è stato eletto, e questi finiscono nel gruppo misto, oppure sono abbastanza numerosi per formare un loro gruppo autonomo. E questo vi spiega perché, se voi andate a consultare la Camera, per esempio, noi siamo alla 17ª legislatura, sì, deputati e organi, partecipazione patrimoniale, presidente, gruppi parlamentari. Potrei schiacciare un pisolino tra noi, in attesa di una risposta. Guardate che bei colori, questi sono i colori dei gruppi, no? Bello, bello. È anche un po' di moda, direi. Comunque, questo più grosso è il PD, ecco, Abbiamo Alternativa Popolare Centriste per l'Europa, NCD. NCD, non so che cosa vuol dire. Nuovo Centrodestra, forse. Alfano, 22. Si sono messi in tre per formare più di 20 deputati e poter costituire il gruppo. Poi c'è il Movimento Democratico e Progressista, articolo 1. E questi sono D'Alema, Bersani, eccetera. Poi c'è Democrazia Solidale e Centro Democratico. Chi sei, bella mascherina? Però vedete, non è un gruppo parlamentare, perché ne sono solo 12, per cui non hai numeri sufficienti. Poi c'è Forza Italia che ne ha 57, Fratelli d'Italia che ne ha 11, Lega Nord che ne ha 19, Movimento 5 Stelle che ne ha 88, Partito Democratico che ne ha 283. Qui siamo alla Camera, il Partito Democratico è sovrapremiato perché era il premio che dava il Porcellum alla Camera, ma non al Senato. Presidente dell'AI Lorenzo, Cappelli, Caruso, Gilli, Catania o Catania, Fautilli, Marazziti, Piepoli, Rossi, Santerini, Sberna, Tabacci. Ah, Tabacci, finalmente ne conosco uno. Brava persona Tabacci. E così via. Alcuni di questi gruppi hanno meno di 20 deputati, ma sono gruppi, perché si sono presentati alle elezioni con quella insegna. E benché non abbiano avuto abbastanza successo, i regolamenti interpretati carinamente gli consentono di essere un gruppo. E poi vedete che c'è il gruppo misto. Dentro il gruppo misto ci sono Alternativa Libera, Tutti Insieme per l'Italia, Civici e Innovatori per l'Italia, Direzione Italia, Fare, PRI Liberali, Vecchi Repubblicani, Minoranze Linguistiche, Partito Socialista Italiano, Liberali per l'Italia, non c'è più, no. Indipendenti, UDC, Casini, deputati non iscritti ad alcuna componente. Questi sono veramente i cani sciolti. Gli altri sono tutti aderenti a uno dei sottogruppi del gruppo misto. Capite che questo incasina il procedimento elettorale, non elettorale, parlamentare moltissimo, no? Perché tutti questi devono riuscire a esprimere la loro opinione, devono esprimere il loro voto. Sì. E vabbè, siamo un paese di pazzi, no? Rassegniamoci, dai, non ce la prendiamo. I gruppi parlamentari di solito sponsorizzano dei progetti di legge e questi hanno un maggior peso, una maggior possibilità di andare avanti. Però un progetto di legge deve avere una maggioranza che lo vota. E la maggioranza che lo vota significa che i progetti di legge proposti dalla maggioranza hanno più possibilità di andare avanti degli altri, non di essere discussi, perché i regolamenti parlamentari hanno delle norme pro minoranze, per cui dicono che un certo quantità di tempo dei programmi di lavoro devono essere dedicati ai temi della minoranza. Che se ne pensi, il nostro Parlamento è una macchina da guerra. Il nostro Parlamento, credo che a un certo punto ne parleremo anche, forse nell'approfondimento, ricordo di avere tutta una cosa su questo. Il nostro Parlamento lavora col sistema della programmazione, per cui una programmazione di mesi, una programmazione di settimane e una programmazione delle sedute. Tutti questi strumenti di programma ci dicono quando viene presa in considerazione la proposta di legge e quando viene votata la proposta di legge. E il tempo dedicato alla proposta di legge è definito dagli strumenti di programmazione. E tutta questa programmazione lo fa un organo particolare, che è la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Ecco perché è importante avere un gruppo parlamentare, perché il gruppo parlamentare poi ha il presidente dei gruppi parlamentari che si riunisce in un'assemblea e sono quelli che decidono il programma del lavoro della Camera. Com'è complicato e costruito. Ma la vera iniziativa, quella che pesa come iniziativa, è l'iniziativa legislativa del governo. E ci sono le statistiche del vostro manuale, meraviglioso, ha anche delle finestre a questo proposito, ci sono le statistiche che dimostrano quanto pesi l'iniziativa legislativa del governo calcolando chi sia il proponente dei progetti che diventano legge. E la stragrande maggioranza dei progetti di legge che diventano legge sono proposte dal governo, perché il governo ha informazioni, i deputati ne hanno molto di meno, il governo c'ha i dati, il governo c'ha il bilancio, può dire se ci sono i soldi o non ci sono i soldi. Poi il Parlamento può dire: ma i soldi che hai messo su quella voce sposti dall'altra parte. Però il governo ottiene comunque il bilancio, alla fine i conti devono tornare. E il governo c'è la maggioranza, si suppone, si spera. E il governo c'ha il potere di forzare la mano alla maggioranza ponendo la questione di fiducia. Quello che vi dicevo ieri. Il governo, anche se non ha fatto lui la proposta, il Rosatellum bis, non è una proposta del governo, è una proposta di alcuni deputati, non solo PD, primo firmatario Rosati, da cui Rosatellum. Ma il governo ha deciso che bisogna portare avanti quella legge e ha messo la fiducia sul suo maxi, sui suoi emendamenti. Ha proposto degli emendamenti, ci ha messo il voto di fiducia, così il disegno di legge è passato. Vedete, il sistema di lavoro del Parlamento è una macchina micidiale, molto ben organizzata, retta da una sua fonte autonoma, che è il regolamento parlamentare, che trova la sua base in Costituzione. È la Costituzione che parla di... È la Costituzione che parla di regolamento parlamentare e rinvia al Parlamento parlamentare la definizione delle procedure. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati. Il regolamento è quello che fissa la disciplina. La Costituzione pone alcuni pilastri. Quali sono questi pilastri? Una volta che il disegno di legge è stato presentato a una Camera e quindi depositato all'Ufficio di Presidenza, il suo primo successo che può avere è quello di essere assegnato a una Commissione. Ogni disegno di legge presentato a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che la approva articolo per articolo e con votazione finale. Ecco il blocco. Vanno in Commissione, dopo che la Commissione si è espressa secondo il regolamento parlamentare, va finalmente in Aula e l'Aula deve approvarlo articolo per articolo e votazione finale. Questo procedimento, che è disciplinato dai regolamenti, è molto complesso. Primo, che cosa sono le commissioni? Le commissioni sono l'altra anima organizzativa della Camera e del Senato. Le commissioni sono articolazioni della Camera. Eccole qua. Sono 14, la Camera e il Senato sono praticamente identiche, per cui non c'è molto da differenziare, e sono divise per materie. Il che significa che se uno propone una legge in materia sanitaria, quella andrà a affari sociali. Se uno propone un disegno di legge in materia agricoltura, questo va in materia agricoltura. I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi parlamentari. Sono loro che propongono al Presidente della Camera chi è il membro di ognuna delle commissioni. E devono essere presentati nelle commissioni tutti i gruppi. il che significa che i gruppi più piccoli possono avere anche componenti che fanno parte di più commissioni. Le commissioni sono organismi di conseguenza che si occupano di una parte dell'interesse pubblico. Se guardate, sono divise più o meno secondo la stessa logica con cui è diviso il governo. Andiamo a vedere, facciamo una visita al governo. Struttura del governo. Le funzioni dei ministri, ho sbagliato a andare qui, no, non bisogna andare, il governo. Il governo è composto da ministri, questi sono i sottosegretari della presidenza, non sono ministri, poi ci sono i ministri senza portafoglio, che non è che non abbiano soldi, ma non hanno un dicastero alla loro dipendenza, per cui non svolgono attività esterne, sono ministri che lavorano col Presidente. Uno è il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, persona molto simpatica, poi c'è la Madia che è per la semplificazione della pubblica amministrazione, Rughetti è un sottosegretario, Ministro per gli Affari Regionali, per il momento non c'è. E poi c'è il famoso Lotti che è ministro dello sport e così via. Questi sono ministri senza portafoglio. Poi ci sono i ministri con portafoglio. Vedete, c'è un ministro per gli affari esteri, così come c'è una commissione affari esteri. C'è un ministro dell'interno, altra simpatia, come c'è una commissione affari costituzionali che si occupa anche delle politiche interne. C'è un ministro della giustizia, Orlando, e infatti c'è una commissione giustizia. Per cui il governo e il Parlamento hanno questa caratteristica che vi prego di notare e apprezzare, di una certa specializzazione dei loro organi. Perché è importante notare questo? Perché questo vuol dire che la competenza è esercitata dai ministri e dai parlamentari secondo suddivisioni di materie. Il ministro c'ha in cura un certo interesse. E il ministro, facevo l'esempio della litigata tra la Fedeli e Lorenzin, no? Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità. La Lorenzin dice: se non vaccini i bambini non lo puoi mandare a scuola, e Fedeli dice: scusa, è educazione obbligatoria, è un reato non mandare i figli a scuola. Un classico conflitto tra due ministri che stanno perseguendo la massimizzazione del loro interesse. Non è che stanno facendo cose sporche, stanno facendo il loro lavoro. Che il ministro dell'ambiente abbia a cuore gli interessi dell'ambiente è una cosa auspicabile, no? Chi è il ministro dell'ambiente? No, questa è la commissione ambiente. Il ministro dell'ambiente, difesa, economia, sviluppo economico, politica e agricoltura, ambiente. Galletti è un bolognese. Il ministro Galletti ha sotto di sé un dicastero che si occupa dei sottosegretari che si occupano dell'ambiente, hanno in cura la materia ambientale, fanno i progetti di legge in materia ambientale, fanno gli atti amministrativi in materia ambientale. Subito sotto c'è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Rio, il quale c'è interesse a sviluppare le linee di trasporto, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti. Guarda caso, se c'è un ministro in competizione col ministro dell'ambiente, è il ministro dei trasporti. Perché se il ministro dei trasporti dice: sponsorizzo l'aeroporto di Firenze, quelli sono territori che vengono asfaltati e tolti dall'assorbimento delle acque, cioè hanno un impatto ambientale micidiale. L'alta velocità, qualcuno ha sentito parlare della Val di Susa? Ecco, la Val di Susa è l'esempio di come, non so chi abbia ragione, non, io la Val di Susa la conosco bene, ma ci vado solo a sciare, per cui non traforo i monti. Il problema è lì, è lo scontro tra gli interessi dei trasporti e delle infrastrutture e gli interessi dell'ambiente. Queste zone di mediazione di questi conflitti sono i momenti collegiali, cioè il Consiglio dei Ministri e l'Assemblea parlamentare. La Commissione Ambiente farà la sua istruttoria. La Commissione Trasporti farà la sua istruttoria sul progetto di legge del Ministro dei Trasporti. Convoca Del Rio e dice: Del Rio, spiegaci un po' questo progetto di legge. E lui dice: guarda che bello, facciamo tutta una bella ferrovia che taglia tutta l'Italia, che bello, quanto costa? È un po', però abbiamo i fondi europei. Grazie, grazie, grazie. Approvato il progetto di legge e va in aula. In aula viene discusso anche da chi porta gli interessi sull'ambiente. Tanto è vero che poi il procedimento legislativo dice la Commissione dei Trasporti deve acquisire il parere della Commissione Ambiente. La Commissione Ambiente dice no, questo non si deve fare, la Commissione dei Trasporti dice ma è importante farlo, in aula si vota. Ministro dell'Ambiente va in Commissione Ambiente, il Ministro dei Trasporti va in Commissione dei Trasporti. Le cose del governo vanno in Consiglio dei Ministri, dove si scannano e decidono qual è la via di mezzo, il compromesso, il bilanciamento tra interessi che sono opposti. Le due commissioni lavorano separatamente, non si scannano ma si mandano insolenze, poi la cosa arriva in aula dove di nuovo si discute cercando di trovare l'interesse pubblico, l'interesse generale, non l'interesse particolare. Il gioco tra interesse particolare e interesse generale è uno dei grandi problemi della democrazia. Viene strutturato nel procedimento legislativo con il ruolo delle commissioni e dell'Aula. E a monte viene strutturato con il ruolo dei ministeri, dei ministri e del Consiglio dei Ministri. Per quello il Consiglio dei Ministri lavora a porte chiuse. Cosa fondamentale da capire, il governo esprime soltanto la maggioranza, che già dovrebbe dire che sono gente che è abbastanza più coesa che tutto il Parlamento, no? Cioè, in Italia ovviamente questo non si ha, ma noi potremmo pretendere che dentro nel Consiglio dei Ministri i valori di base, i valori politici siano abbastanza condivisi. Ciononostante ogni ministro porta i suoi interessi di ministero sezionali e in Consiglio dei Ministri si chiudono le porte e si discute, poi si aprono le porte e si dice qual è la decisione collegiale. Il Parlamento invece ha una complessità molto maggiore, perché il Parlamento non ha soltanto la maggioranza, c'è anche l'opposizione. In Commissione non c'è solo la maggioranza, c'è anche l'opposizione. Ovviamente sia in Aula che in Commissione la maggioranza è in maggioranza, ma questo non toglie il diritto di parola, di emendamento, di protesta delle opposizioni. E questo gioco è garantito da meccanismi di pubblicità. La vera differenza tra la legge e l'atto amministrativo del governo è che la legge è frutto di un dibattito pubblico. L'atto del governo è frutto di un dibattito a porte chiuse. E il dibattito pubblico in Parlamento è pubblico, perché c'è il gioco maggioranza-opposizione. Una buona opposizione fa tanto bene al Paese quanto una buona maggioranza. Noi non abbiamo né l'una né l'altra e infatti stiamo piuttosto malpeggio. Altra cosa interessante. E il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali si è dichiarata l'urgenza. Non ve ne parlo perché c'è un apposito accorso di diritto parlamentare che si occupa di cose, di questo. Questa invece è una cosa interessante. Può il regolamento stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Questo è un unicum, è una cosa tutta italiana, anche questa è un'eredità del fascismo, ed è una cosa che è stata mantenuta ed è anche un po' invidiata dall'estero, perché consente di produrre leggi, che stanno quindi sullo stesso piano delle altre leggi, in commissione, saltando la fase dell'aula. Questo è il regolamento che disciplina i casi modi, e la disciplina significa che il presidente del Senato e il presidente della Camera con una certa procedura possono decidere che un disegno di legge salta la fase dell'aula e viene discusso e approvato in commissione. Una volta che la commissione ha approvato il testo, questo viene trasmesso all'altra Camera che lo approverà come vuole, ma intanto è esaurito il lavoro in quella Camera. Per cui un procedimento fortemente abbreviato. È un procedimento fortemente abbreviato e abbastanza criticato. È sempre guardato con un po' di sospetto. E il motivo, lo capite, da questo. Se noi guardiamo la composizione del ministero, che so io, cultura, istruzione, scopriremo una cosa abbastanza ovvia, no? Cioè, nella commissione agricoltura, chi viene designato dai partiti? Adesso non siamo in grado di andare a capire, soggetto per soggetto che la compone, che cosa ha fatto nella vita civile. Ma non è difficile immaginare che i professori finiscono in commissione cultura, i medici finiscono negli affari sociali, dove c'è la sanità, gli agricoltori finiscono nella commissione agricoltura, e avvocati e giudici finiscono in commissione giustizia, e così via. Questo è un tratto studiato da politologi una volta, e se politologi scrivono solo in inglese si devono occupare di cose che interessano il mondo globalizzato. Noi stiamo distruggendo la ricerca scientifica con alcuni miti di internazionalizzazione che sono tipicamente provinciali. E per cui si studia di meno il funzionamento concreto di queste macchine. Lo si studiava negli anni 70-80. Che cosa succede? Succede che nella commissione, io che rappresento il partito X e il mio collega penalista che rappresenta l'opposizione, ci incontriamo e diciamo: ciao, ciao, come stai? Senti, a proposito, a quel convegno vieni e cosa pensi di questo concorso e altre cose? E poi discutiamo la legge che ci riguarda. E questo si svolge in commissione e quindi tra persone che curano un particolare interesse, non passa per l'aula dove trovano gli interessi opposti, e sono persone che spesso hanno rapporti di collaborazione diretta, interesse professionale uguale. Tra professori universitari più o meno abbiamo un certo interesse corporativo. Siamo interessati a aumentarci lo stipendio? Sì, compatibilmente. In realtà ce l'hanno bloccato da 7-8 anni, non so quanti. Nella commissione giustizia anche ci sono tecnici del diritto, ma sono tecnici del diritto che a loro volta hanno interessi professionali in comune, no? Questo ha creato delle cose molto strane, cioè delle leggi che escono con un dibattito che non vede la maggioranza opposta all'opposizione, ma vede invece un interesse corporativo che trionfa. Io ricordo uno dei primi lavori che feci, è stato imposto di farlo, di occuparmi della legge quadro sull'artigianato, e da bravo giovane studioso mi sono messo a tabellare i lavori della commissione, e nella commissione a un certo punto non capivo bene cosa dicessero, perché uno si alzava e diceva: la mia organizzazione non è pronta a dare l'assenso a questo progetto. Cioè, uno dice: l'organizzazione cos'è, il tuo partito? No, era un'organizzazione artigiana. Stavano discutendo e ognuno si alzava e non diceva: io parlo a nome del partito tale e tale, come sarebbe ovvio, ma stava parlando della particolare organizzazione artigiana, e la legge è uscita solo quando hanno trovato l'accordo, la quadra. C'è un accordo tra organizzazioni artigiane, come se il nostro interesse, gli utenti dell'elettricista, non fosse da considerare in quella legge. Quello che importava era la difesa corporativa dell'artigianato. Capite che cosa succede? E, tanto è vero che a un certo punto disse una frase, mi ricordo, perché allora mi occupavo di regioni, perché artigianato è materia regionale, dice una frase fantastica che mi è rimasta impressa qua. Abbiamo raggiunto la quadra e non tollereremo soluzione a macchia di leopardo. Dice: che cos'è la macchia di leopardo? L'autonomia regionale. E la loro soluzione era come si compone la commissione artigiana, come si calcolano i pesi delle varie organizzazioni nella commissione artigiana. E quello era fissato dalla legge dello Stato, e non tolleravano soluzioni a pelle di leopardo. Autonomia regionale, bye bye. Capite qual è il rischio di questi lavori che si svolgono e si chiudono tutti all'interno delle stanze della commissione? E poi c'è un'altra cosa, che quando l'aula dibatte, c'è la tribuna, qualche volta la si inquadra, quando c'è Beppe Grillo si inquadra sempre la tribuna, dove c'è Grillo qualcuno che ne parla nelle orecchie. E di solito però ci va della gente, ci vanno i giornalisti, ci sono delle riprese, c'è ripresa televisiva dell'aula, tanto è vero che poi si fa uno spettacolo in aula, tirano fuori la carta del salame, il fiasco di vino, di tutto, in Parlamento mai si vede di tutto. E in commissione no, il lavoro in commissione è ufficialmente pubblico, ma non si svolge in un'aula grande come quella di Montecitorio e Palazzo Madama, si svolge in aulette. Le aulette hanno una riproduzione video, nel senso che una cinepresa, una roba, una trappola come quella, che riprende e trasmette in un'altra auletta dove ci può andare la stampa, ma la stampa ci va poco, perché salvo che non siano leggi particolarmente interessanti non ci va. Per cui anche la pubblicità, che è, come dire, la quintessenza del lavoro parlamentare e la ragione giustificativa del Parlamento, in commissione è molto attenuata. E voi capite che questo favorisce anche una serie di inciuci, come si chiama in termine tecnico. La Costituzione però ci dà una salvezza. Anche in tali casi, cioè quando il procedimento legislativo è decentrato in commissione deliberante, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera. Se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Vedete, qui ci dice la Costituzione che una volta affidato il procedimento legislativo alla Camera in sede decentrata, c'è sempre la possibilità che una minoranza della Camera, un decimo, una minoranza della Commissione, un quinto, oppure il Governo, chieda di tornare al procedimento normale. Per quelle minoranze che soccombono in Commissione, o quelle che hanno notizia che in commissione stanno facendo pasticci, possono chiedere di portarlo in aula, apriamo il dibattito. E lo può fare anche il governo. E uno dice: che cosa gliene frega il governo? No? Perché? Un po' perché può voler evitare l'inciuccio, e un po' perché in commissione il governo non può mettere la fiducia. La può mettere in aula, ma non in commissione. E questo è diventato il vero ragione, che non è quella che ha portato a scrivere quella norma, ma è quella che fa oggi apprezzare quella norma, perché la questione di fiducia si è imposta dopo e oggi è uno strumento che il governo può usare in aula, ma non in commissione. Allora, questa è la fase di deliberazione che si svolge nelle due Camere indipendentemente. Quando una Camera ha finito i suoi lavori, il Presidente trasmette il testo all'altra Camera. Vi dicevo ieri pomeriggio, lo ripeto per quanti non erano in ascolto, si è sorta in questi giorni una polemica perché il Rosatellum bis, cioè la legge elettorale, è stata trasmessa dalla Boldrini, Presidente della Camera, al Presidente del Senato, dopo un lavoro di revisione, che è un lavoro di revisione tecnica che ci sta nei lavori parlamentari, cioè c'è un aggettivo mal coniugato, una piccola contraddizione tra le parole usate, ma in questo caso hanno risolto un problema di due disposizioni che davano soluzioni diverse allo stesso problema. E questa non era dovuta all'urgenza dei lavori della Camera, perché già la Commissione aveva licenziato così il testo, ce l'aveva esaminato con tanta poca attenzione da lasciare una cosa vistosamente incoerente. E gli uffici tecnici della Camera lo hanno corretto e hanno passato al Senato il testo così come risulta dopo la correzione. E il Senato lo deve accettare e deve partire da quel testo per iniziare il suo lavoro, sta iniziando in queste ore. Se voi andate nel sito del Senato trovate il progetto di legge, il suo numero, lo cliccate, è il testo su cui si svolge la discussione al Senato. Le due Camere sono totalmente indipendenti, perché per cui il procedimento usato in una Camera non condiziona l'altra Camera. Può capitare che una Camera discuta normalmente il progetto di legge, l'altra Camera decida di darlo in commissione nel supposto che ormai il testo va bene e bisogna fare in fretta. Non sarà il caso della legge elettorale. Una volta che il testo venga licenziato dalle due Camere, passa il Presidente della Repubblica per la fase della promulgazione. Promulgazione. Forse dovrei aggiornarla con l'ultima promulgazione del Presidente Mattarella, che è simile come struttura. È un problema a parte, non guardiamo questa cosa. Che cos'è la promulgazione? La promulgazione è diversa dal potere del Re, perché il Re aveva la sanzione delle leggi. La sanzione voleva dire approvazione. La legge aveva finito il suo procedimento finché il re non dava la sua approvazione, la sanzione regia. Simile è la funzione del capo dello Stato in America, il Presidente della Repubblica deve sanzionare la legge approvata dalle due Camere. Non è un caso, l'origine è antica. Oggi la promulgazione non è parte della formazione del testo della legge, ma è solo il suo perfezionamento. È un decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che accerta essenzialmente che le due Camere abbiano approvato il medesimo testo di legge. Per cui è anzitutto un'attività di tipo notariale, di controllo. È solo questo? Naturalmente no. Il Presidente della Repubblica, prima di promuovere la legge, di promulgare la legge, scusate, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Il Presidente della Repubblica non svolge solo una funzione di tipo notariale, non è il notaio che controlla che i testi siano uguali, ma esprime anche un giudizio sulla legittimità della legge. È molto, molto difficile dire esattamente in cosa possa consistere questo giudizio. Diciamo, è un giudizio di legittimità, tendenzialmente. E quando il Porcellum arrivò sul tavolo di Ciampi, seguito da una petizione di tutti i costituzionalisti e non solo, sto rinviando perché è indecente, Ciampi disse: non ravviso aspetti di evidente incostituzionalità. Qualche anno dopo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge, dicendo esattamente l'opposto. Ci sta, il Presidente non è la Corte Costituzionale, il Presidente non è un giudice, il Presidente non apre un giudizio sentendo le parti, eccetera. Il Presidente ha un ufficio tecnico più o meno efficiente che cerca di dire al Presidente: guarda, questa legge è palesemente incostituzionale. Ma può anche essere che dica: senti Presidente, ma questi si sono bevuti il cervello, nel senso che questa legge incautamente fa delle cose che non sono accettabili. Immaginate se oggi facessero una legge in cui aumentano lo stipendio ai parlamentari, o reintroducessero i vitalizi, che non ci sono da anni, che ne dica la stampa, no? C'è una pensione con un criterio contributivo come tutti. Immaginate se oggi il Parlamento dicesse a fine legislatura, retroattivamente, i deputati hanno un trattamento pensionistico sganciato dalla loro contribuzione, mentre noi siamo tutti legati al sistema contributivo. Non ci sarebbero vizi di legittimità costituzionale, no, ma un vistosissimo vizio di opportunità. E il Presidente, senza dover prendere una casacca politica, gli direbbe: ragazzi, salvate la faccia. Questo io ve lo rinvio perché valutiate se è il caso di perdere la faccia in questa maniera. Vedete che dire per quali motivi il Presidente può rinviare e per quali no è difficilissimo, tanto è vero che la Costituzione non lo dice. La Costituzione dice che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Governo, che se ne assume la responsabilità. E ci dice anche che il Presidente non è responsabile se non per quei reati particolari, alto tradimento, attentato alla Costituzione. Dicendo queste cose, in negativo, ci dice anche che cosa il Presidente può fare e non può fare. Non può scendere in campo, non può mettersi a buttare la palla in rete, non può cominciare a influire sulla partita in maniera vistosamente di parte. Questo non lo può fare. Perché? Perché non è responsabile politicamente, il che vuol dire che non deve fare atti politici, atti che creino responsabilità politica. E dice anche che i suoi atti sono controfirmati dal Governo, che se ne assume responsabilità. E questa è una cosa un po' strana in questa fase, perché il Presidente, per inviare la legge, deve scrivere un messaggio motivato, per cui un atto scritto tipico. Questo atto tipico, esercizio delle sue funzioni, è controfirmato dal Presidente del Consiglio, il quale se ne assume responsabilità. Si dice: il Presidente del Consiglio ovviamente non può impedire al Presidente di rinviare la legge, sarebbe piuttosto duro. Il suo è semplicemente un controllo formale. Una volta che il Presidente del Consiglio voleva dissociarsi, ha fatto controfirmare al Ministro. Come dire: io non controfirmo. fa il ministro di Grazia e Giustizia. È un modo per rendere palese un non consenso del governo nel merito dell'atto di rinvio. Notate che anche il decreto di promulgazione della legge deve essere controfirmato dal governo. Per cui siamo in un sottile crinale di possibili conflitti tra governo e presidente. Capita, è capitato, che certe leggi sono state rinviate su suggerimento del governo. Il governo ha detto: presidente, guardi, questa legge non c'è la copertura finanziaria. L'hanno provata, io non sono riuscito a oppormi, ma le chiedo di rinviarla. Il presidente la rinvia dicendo: questa legge manca di copertura finanziaria. Per cui ci sono messaggi del presidente che hanno la suggerimento sono la proposta del governo e messaggi del presidente che hanno una gentile dissenso del governo. C'è di tutto. Se noi andiamo nel sito del Quirinale, tante belle foto, eccetera, abbiamo questo atto di qualche giorno fa, 17 ottobre, che lo vedo per la prima volta. Comunicato del Presidente. Presidente Mattarella promulga legge e codice antimafia e scrive a Gentiloni. La legge modifica e scrive la seguente cosa. Testo della lettera. Ho promulgato in data odierna la legge bla 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 bla, approvata lo scorso 27 settembre. Si è preso dei giorni perché c'è un mese per promulgare la legge, l'ha fatto il 17 ottobre. Si tratta di un provvedimento legislativo che è stato oggetto di un lungo esame in sede parlamentare che presenta un contenuto assai ampio. Ciò premesso, c'è dei complimenti, faccio presente che ho promulgato la legge non ritenendo che vi fossero evidenti profili critici di legittimità costituzionale, nonché in ragione dell'importanza della normativa, eccetera. Peraltro, non posso fare a meno di segnalare un aspetto che, pur non costituendo un palese violazione della legittimità, sembra contenere dei profili critici. E qui segue una critica a un meccanismo introdotto dalla legge che sull'antiriciclaggio e che a lui sembra non palesemente incostituzionale ma in dissenso, non perfetta armonia con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Di qui l'esigenza di assicurare sollecitamente una stabile conformazione all'ordinamento interno agli obblighi comunitari. Questo è il messaggio del Presidente, non è frequentissimo, no? Io ne avevo uno di Napolitano che era molto più tosto perché i ragazzi avevano un carattere meno mattarelliano, ecco. E poi con Berlusconi non si amavano proprio. Qui invece con molta dolcezza lui dice: io non trovo che sia incostituzionale, non te lo blocco, anche perché è opportuno che esca questa legge, ma c'è un meccanismo che, guardate, che potrebbe crearci problemi in Europa. Fate voi. Questa è la prassi, ha inventato anche questi tipi di promulgazione. La legge è promulgata ed entrerà in vigore. Il governo è messo sull'avviso che in quella legge ci sono delle cose che andrebbero un po' rimesse in ordine. È un rapporto anche collaborativo. Certe volte anche un po' troppo collaborativo. Vedete, qui Mattarella, secondo me, si è comportato benissimo. Cioè, ha promulgato e ha detto quali erano le sue opinioni. Ciampi non si era comportato benissimo, mi dispiace, tanto brava persona, parlava uno splendido italiano con un elegante accento fiorentino, ma quella volta che lui ha promulgato il Porcellum aveva fatto un'altra cosa, e cioè tramite i suoi uffici era intervenuto in fase di approvazione della legge indicando quello che secondo lui o i suoi uffici era un vizio della legge, e cioè che la legge non rispettava la regola costituzionale per cui per il Senato le elezioni sono su base regionale. La legge, che dava un premio di maggioranza, dava un premio di maggioranza cospicuo alla Camera, e non c'erano problemi, è quello che consente al PD di avere un sacco di seggi da Camera. Per il Senato introduceva lo stesso, un analogo meccanismo, cioè dava un premio a chi raggiungeva la maggioranza in Senato. Ma in Senato l'elezione si svolge su base regionale e quindi non ci poteva essere un premio nazionale. Il governo, la maggioranza, modificò la legge introducendo quello che è il disastro, e cioè introducendo dei premi di maggioranza dati a livello regionale. Per cui non si premia chi raggiunge una maggioranza in Senato per lasciarli governare, ma gli si dà delle maggioranze, si dava, perché questa cosa è stata sforbiciata dalla Corte Costituzionale, dei premi di maggioranza regione per regione. Il che al centro-destra andava benissimo, perché voleva dire che senza la Lombardia e la Sicilia la maggioranza non la tenevi, perché sono le due regioni insieme al Lazio più grosse, governate dal centrodestra per tradizione, e di conseguenza il premio di maggioranza rafforzava i risultati delle elezioni regionali e costituiva un'impossibilità per il centrosinistra di raggiungere la maggioranza, il porcello, l'idea geniale di Calderoli. Questa cosa ha avuto un doppio effetto di intervenire un procedimento legislativo che è competenza delle Camere e su cui il Presidente della Repubblica non ha da esprimere opinioni. È inutile che 5 Stelle scrivano a Mattarella, o dicano di scrivere a Mattarella dicendo: Presidente, blocchi la riforma elettorale. Il Presidente non ha questi poteri. Guai! È stato un errore gravissimo quello di Ciampi di intervenire, sia pure tramite gli uffici tecnici, suggerendo nell'orecchio delle modifiche, perché poi è chiaro che si è legato le mani. Bene o male il Presidente aveva partecipato incautamente alla formazione della legge. Errore! E al momento in cui doveva svolgere la sua funzione, cioè controllare la legge, si è sentito, come dire, spiazzato e ha detto quella cosa sbagliatissima, per cui non ci sono palesi elementi di incostituzionalità, che è quello che poi ripete Mattarella in questo caso, no? Non ci sono evidenti profili critici di legittimità costituzionale, perché quelli farebbero scattare il rinvio. Mattarella dice: non ci sono, però ci sono delle cose che funzionano male e io te le segnalo. Ciampi l'ha fatto in precedenza, per cui il disegno di legge è stato corretto e peggiorato in fase di approvazione, e poi Ciampi era con lo strumento spuntato. Bruttissimo episodio. Noi non ci rendiamo conto, ma la storia d'Italia sarebbe stata totalmente diversa se Ciampi avesse inviato quella legge. Capita, no? Sono piccole cose che fanno deragliare il treno o cadere l'aereo o scontrare le auto o cadere i tetti delle case. Non c'è salvezza, non c'è salvezza. Il messaggio di rinvio è di questo tipo. Comunicato: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge delega il governo. È stato indotto a tale decisione dall'estrema eterogeneità della legge, in particolare dalla complessità e problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro di indubbia delicatezza sul piano sociale. Allora, qui vedete, è un classico esempio di rinvio di una legge che non ha palesi vizi di legittimità, ma è fatta talmente male che non si capisce niente. Questo io darei un premio al Presidente quando rinvia questa legge, è che sarebbero rinviate tutte le leggi d'Italia, perché la tecnica legislativa italiana è un assassinio. È veramente vergognosa ed è sempre peggio. Questo è un caso estremo. È una legge che riguardava ammortizzatori sociali, incentivi all'occupazione, eccetera, che l'ha fatta talmente male che il Presidente ha detto: state attenti, la materia è delicatissima, la disciplina eterogenea, estrema eterogeneità, è complessità e problematicità, cioè non si capisce niente. È una legge che avrà mille problemi di applicazione. E questo è stato il motivo di un rinvio, del rinvio. Per dare una categoria a questi rinvii, si parla di rinvii causati da, non da ragioni di legittimità costituzionale, ma di merito costituzionale, che non significa niente. Si contrappone legittimità a merito perché la legittimità guarda gli aspetti formali. È illegittimo un atto che non è conforme alle leggi superiori. Il merito guarda invece alla sostanza, alle scelte, all'uso che è stato fatto del potere. Questi sono rilievi di merito. La legge è fatta male, non porta ad essere una legge illegittima, ma una legge sconsigliabile in qualche modo. La Costituzione ci dice un'altra cosa, che se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Questo è la cosa diversa rispetto al veto del Presidente della Repubblica Americana oppure il rifiuto di sanzione da parte di Carlo Alberto e i suoi eredi. Qui il Presidente può rinviare una sola volta, se le Camere li approvano, lui è tenuto a promulgare. Non ci sono alternative. E le Camere, tra l'altro, non hanno neanche un aggravio di procedimento. Non hanno bisogno di maggioranze particolari. È chiaro che le Camere che riapprovassero lo stesso testo e lo mandassero al Parlamento farebbero un atto di villania, insomma, proprio di maleducazione istituzionale. Come il Presidente ti dice che alcune cose non vanno e tu rispondi, fatti gli affari tuoi, promulga. Non è un modo per gestire i rapporti che devono essere sempre ben oliati tra le istituzioni, perfino in Italia è bene che sia così. E non capita, credo che non sia mai capitato. Le Camere aprono la discussione, qualche volta decidono di insabbiare la legge, qualche volta la modificano, magari modifiche solo formali, e la ripropongono e il Presidente promulga. E si può aprire una discussione filosofica su che cosa succede se il Presidente della Repubblica rinvia la seconda volta la legge. E questo naturalmente fa scattare un'infrazione alla Costituzione. Ma il Presidente della Repubblica potrebbe farlo anche per salvare la patria. Fanno una legge liberticida che puzza di Erdogan e colpo di Stato. Il Presidente della Repubblica rinvia dicendo voi siete dei maiali. Le Camere la riapprovano. Il Presidente della Repubblica cosa fa? La promulga? Promulgare una legge che porta il colpo di Stato lo renderebbe corresponsabile del colpo di Stato. Il colpo di Stato fallisce e a questo punto lui potrebbe essere imputato di attentato alla Costituzione. Se stiamo parlando di ipotesi, io tremo perché sono tra le ipotesi cretine che faccio, si verificano generalmente il giorno stesso. L'alternativa è che lui la rinvii alle Camere di nuovo. Le Camere la approvano e lui la rinvia di nuovo. Le Camere la approvano e lui la rinvia di nuovo. La legge non entra mai in vigore. Non entra mai in vigore. Il governo gli rifiuta la controfirma. E lui se ne frega, non promulga. Cioè, decide di fare quello che fece Pinochet in Cile. Sacrifica se stesso per salvare la patria. Ma per fare questo viola la Costituzione. E come tale può essere messo sotto accuse per attentato alla Costituzione. Dipende da chi vince. Se vincono i golpisti, lui andrà sotto accusa se ha rifiutato la controfirma. Se i golpisti vengono respinti, lui rischia di andare sotto accusa per attentato alla Costituzione per aver controfirmato. Bello, fare il Presidente della Repubblica, che a un certo punto diventa il fusibile del sistema, come è capitato a Pinochet, che è stato l'ultimo a resistere. Non è andata bene, ma ha svolto la sua funzione. come dire, quando si dice che il capo dello Stato è solo una figura rappresentativa, si dice una banalità e anche un po' una stupidaggine. Bene, le elezioni sono caricate appena venerdì. Mi dispiace dovervi fare attendere.